105.250, siete sempre all'ascolto delle frequenze libere e liberate di Radio Blackout e come vi abbiamo annunciato in sommario siamo pronti a fare questa chiacchierata con Dario a riguardo di questo macro tema molto importante dirimente quei giorni nostri sulla digitalizzazione del lavoro. E, infatti appunto innanzitutto ci viene da chiederci appunto perché tu abbia scelto questo tema, ecco, della digitalizzazione.
Beh, intanto sicuramente perché la digitalizzazione è di fatto il nuovo vettore di trasformazioni sia sociali che produttive, okay? Quindi su questo, cioè questo è un campo abbastanza oggettivo su cui bisogna fare i conti per capire quali sono le contraddizioni future fra capitale e lavoro, cioè facciamo conto che già il solo recovery fund e il PNRR eccetera si basano, cioè uno dei pilastri è quello lì, e la digitalizzazione è comunque già andando dentro ai luoghi di lavoro eccetera, vediamo che questa componente comincia ad essere predominante come essenza dell'organizzazione del lavoro. Quindi su questo tema, cioè, diciamo, cioè, su questo aspetto non si può prescindere.
Certo.
Poi è chiaro che io ho circoscritto l'analisi delle condizioni di lavoro, della digitalizzazione, quindi già comunque non parlo della disoccupazione digitale o meno, insomma parlo di chi lavora e come produce e quindi come è sfruttato fondamentalmente, e non parlo della gig economy, non parlo delle piattaforme eccetera, perché su questo diciamo che c'è abbastanza una letteratura vasta. Quello che mancava era invece cosa succede all'interno di quelle che sono le mansioni classiche comunque predominanti fra impiegati, operai eccetera, anche se queste due, diciamo, termini sono abbastanza generici per dire insomma quello che succede nelle industrie fondamentalmente, ma anche nelle banche, anche nelle quelle che sono le mansioni classiche di cui ancora, no, il mercato del lavoro si basa fondamentalmente. E l'industria l'ho scelta semplicemente perché lì avviene la sperimentazione più elevata, è la sperimentazione che ha più costi, la sperimentazione che ha una ricerca più alta, perché lì c'è una componente sia di software che di hardware, i robot, no, eccetera, più complessa, e quindi lì rimane un centro di sperimentazione e una visuale più ampia su quello che saranno le ricadute, diciamo, future, no, sugli altri segmenti produttivi, sugli altri settori produttivi.
Scusa un secondo se sì. Ti interrompo, quando hai raccolto, diciamo, il materiale per poi scrivere il libro, in che periodo?
Allora, questa ricerca è durata 2 anni fondamentalmente, okay. Dal 2018 al 2020 proprio, cioè finito quando è iniziata la pandemia. Quindi, mi sono chiuso, diciamo, a scrivere,
okay. Manca un po', diciamo, appunto, okay. la parte dello, diciamo, dell'introduzione massiccia un po' dello smart working qui.
Esatto, okay. No, però ecco, anche questo qui è un tema che non tratto, per esempio, okay, okay. Perché anche lì su questo
se ne è parlato, certo,
molto,
certo.
Cioè l'idea era appunto capire quella che è la tendenza fondamentalmente che verrà messa in campo, anche perché appunto non mi sono incentrato su un settore soltanto, cioè industria intendo in senso lato, non solo industria in senso stretto, ma l'industrializzazione come componente di razionalizzazione del lavoro, della digitalizzazione dentro al lavoro, come diceva anche Alquati, insomma, che Riser eccetera, c'è il fatto che la digitalizzazione entra dentro meccanismi di produzione sociale, di produzione materiale, quindi si razionalizza e diventa uno strumento per il capitale fondamentalmente, ok? E la ricerca è stata trasversale appunto per cercare di prendere una tendenza in atto, quindi ho fatto 8 aziende dei 6 settori produttivi completamente diversi: agroalimentare, biomedicale, la ceramica, le banche, la logistica e sicuramente mi dimentico adesso qualcosa, e metalmeccanico ovviamente, il classicone,
certo, immancabile,
e quindi appunto le condizioni di lavoro, cioè, sono state indagate, insomma abbiamo fatto questa inchiesta, cioè il metodo, diciamo l'approccio epistemologico è quello dell'inchiesta operaia fondamentalmente, di cui poi nel corso di questi 100 anni di inchiesta operaia sono stati diciamo elaborate diversi metodi eccetera. Io ho cercato di attenermi al più nuovo, all'innovativo, cioè ho cercato di innestare non solo analisi qualitativa ma anche analisi quantitativa con dei metodi statistici anche abbastanza pesanti, insomma regressione lineare, multiple eccetera, per capire tutta quello che è la relazione e l'associazione fra le diverse variabili, no? Hanno partecipato più di 1000 fra lavoratrici e lavoratori, e con dei questionari fatti in assemblea sindacale, quindi sono stati lì, analisi anamnestica per i distributori oscoloscheletrici, la valutazione del rischio sullo stesso lavoro correlato, le domande sull'intensificazione eccetera, insomma ora non faccio tutta la carrellata, però stiamo parlando di 14 indici su 60 domande diverse che hanno un po' cercato di prendere diciamo le variabili più possibili, cioè un arco di variabili più ampio possibile per capire quella che è la condizione reale, insomma, oggi lì dentro.
Quindi questi momenti, diciamo, di inchiesta si sono svolti anche con l'aiuto, diciamo, di dei vari
delegati RSU, sindacali eccetera eccetera. E diciamo che la partecipazione è stata ampia, è stata ottima, diciamo, ho coperto praticamente quasi la maggioranza di tutte la forza al lavoro di tutta l'azienda, anche perché il tema, anche se non se ne parla in pubblico, ma dentro i luoghi di lavoro, la questione salute, anche prima del Covid, che Covid è comunque un'altra cosa, sulle condizioni di lavoro, la questione, appunto, il problema è molto molto sentito. Quando parli con i lavoratori, con le lavoratrici, parli sì di salario, ma subito dopo, anche prima, parli su come stanno
a lavoro,
cioè su come si lavora, perché si lavora in questa maniera, eccetera, eccetera, anche perché intensificazione dei ritmi, dei carichi, del lavoro e le condizioni di salute sono diciamo,
esatto, infatti,
estremamente in peggioramento.
Esatto, io volevo arrivare a questo, nel senso che appunto tu hai fatto questa, hai raccolto tutte queste informazioni, e che quadro più o meno te ne sei fatto di questa, allora, sia diciamo della, di quanto di in che misura si va tra virgolette nella digitalizzazione del lavoro, e sia appunto delle conseguenze di chi ha visto aumentare questa componente sul proprio posto di lavoro, insomma.
Allora rispetto a questo volevo fare però una premessa di concetto.
Certo,
noi tendiamo, e anche, cioè noi intendo sia sull'opinione pubblica ma anche all'interno del movimento, di quella che è la teoria politica degli ultimi 20 anni rispetto al lavoro e non solo, ha visto sempre la tecnologia in generale, il suo sviluppo, come un elemento automaticamente emancipante. La teoria del knowledge worker, eccetera, eccetera, ci hanno portato in questi ultimi 20 anni a pensare che qualsiasi sviluppo tecnologico noi lo potessimo usare anche come leva di emancipazione. Allora, questa aspetto un po' retrogrado, secondo me, della visione tecnologica, ci ha portato a non parlare e discutere più di come si produce e di come si sta al lavoro. Bastava prendere quella tecnologia, come diceva Negri, per andare avanti ed emanciparsi. Allora, questo dibattito prima, negli anni 60, 70, ma anche prima, 50, 40, non era così. Cioè, è chiaro che la tecnologia è in sé un elemento che ricade su dei fatti sociali, cioè è frutto di un percorso politico. Bisogna sempre diciamo chiedersi, quando si parla di questo, chi decide l'inserimento tecnologico, in quali processi, come si costituisce questo algoritmo, perché diciamo che è il fondamento, no, della tecnologia digitale, eccetera eccetera. È sempre emancipante, e anche quando la tecnologia è fatta è di per sé emancipante, ovunque comporta fare sempre alcune cose. Prendiamo per esempio della scienza sull'atomo, no? Ora, per dire proprio una parentesi abbastanza semplificativa e breve, cioè l'atomo ci ha portato a la scienza di base ha portato alla costruzione poi di macchine anche per la nostra salute, la TAC, i raggi X, sulla chemioterapia, eccetera, certo. Malattie che prima erano impensabili da curare e quant'altro. Però anche la bomba atomica o le centrali atomiche. Ora, chi decide quale percorso la scienza deve intraprendere? Perché poi, fatta un'arma nucleare, non è che ci puoi fare molto altro, non è che no? Una pistola spara, appunto, e basta. Ora, il problema è quindi chiedersi sulla progettazione, cioè qual è il controllo che i lavoratori, in questo caso, questo è un altro argomento che sta dentro, il controllo che i lavoratori hanno non solo sulle macchine quando già sono fatte e ci produci con determinati criteri. Quindi, per carità, l'intensificazione, il tempo, il ritmo e il carico con cui quella macchina viene predisposta, ma anche a monte, cioè quella macchina è fatta per dare condizioni di lavoro oppure è fatta solo per creare dei danni, e quindi quando l'azienda semplicemente la mette in produzione o la compra, ormai il danno è fatto, punto e basta. Quindi bisogna andare un po' a ritroso, a chiedersi sugli effetti, sì, ma anche sulle cause, sulla progettazione e l'adozione. Ora, mi chiedevi che idea mi sono, cioè, nel senso, e cosa emerge in sintesi? Emerge di fatto una conferma fondamentalmente di quelle che sono anche le statistiche europee ed italiane sull'intensificazione del lavoro e sulla salute. Cioè, negli ultimi 20 anni è emerso solo un uso prettamente capitalistico della tecnologia al lavoro, e quindi un uso capitalistico presuppone una tendenza alla riduzione degli spazi e dei tempi di quello che Marx parlava sulle porosità, no? Cioè, quindi più faccio, cioè più produco prima, più guadagno prima, fondamentalmente questa è la tendenza. Però questa roba riversata sul corpo umano, che è un corpo umano ovviamente ha dei limiti propri e naturali, produce una condizione di lavoro malsana. Ora, negli ultimi 20 anni, cioè quando c'era ancora, diciamo, all'inizio degli anni 90, quando ancora la produzione era prettamente incentrata su logiche tayloriste e fordiste, noi avevamo un 35% di lavoratori che dichiaravano un ritmo elevato al lavoro, un carico intensificato, eccetera. Ad oggi, col post-fordismo, con la postmodernità, con la lean production, eccetera eccetera, siamo arrivati al 50%. E la curva sale.
Quindi come viene percepito, diciamo, dai lavoratori questo?
Allora, cioè, nel senso, i lavoratori sono abbastanza consci di quello che, anzi, sono estremamente consci di quello che succede,
anche perché hanno visto il cambiamento,
esatto,
nel lavoro,
in atto,
certo,
eccetera. Quindi hanno dichiarato poi di fatto quello che, no, che succede lì dentro in maniera abbastanza chiara e palese. Poi magari alla fine arriveremo a chiudere sulla soddisfazione del lavoro e sulla coscienza di quello che succede in termini in quei termini lì, perché poi lì c'è una grande contraddizione che è un elemento politico fondamentale. Però prima di andare su quell'argomento, diciamo, finale, appunto aumentano i carichi, aumentano i ritmi. Chi lavora con le macchine digitali ha un'associazione statistica, non ne parlo anche in questi termini qui, di dichiarare un elevato carico rispetto a chi non lavora con quelle macchine, perché comunque parliamo di processi che ancora sono ibridi, no? Perché non è tutto completamente digitalizzato, ovviamente siamo ancora in una fase nascente di questo. Però contemporaneamente dichiara anche una minore autonomia sul lavoro, e questo è un altro argomento storico negli ultimi 20 anni che si è sempre discusso molto in maniera, diciamo, retorica, no? Le macchine nuove, non c'è più terrorismo, non c'è più il fordismo, l'operaio, l'impiegato, il lavoratore è più emancipato, eccetera, è più autonomo al lavoro. Però se poi andiamo a vedere in che cosa consiste questa autonomia qui, vediamo che l'autonomia è soltanto problem solving, cioè, in parole anche stupide e banali, accollare al lavoratore i problemi, le imponderabilità della macchina, mentre prima c'era l'ufficio a tempi e metodi, ora è il lavoratore che si accolla in maniera autonoma di essere attivo sull'aggiustamento della produzione, però contemporaneamente non ne hai il controllo, quindi si crea una dimensione di stress più alto.
Quindi è una specie di aumento della responsabilità, però con meno indipendenza.
Passiva, esatto.
Ah, ok,
okay. Quindi, allora, fatto questo, fatto un'intensificazione dei carichi, fatta un'autonomia fallace, fatto il dato che il controllo politico sulla gestione dei tempi, dei ritmi e sulla scelta delle macchine è praticamente nullo rispetto a 20 anni fa, che comunque, anche se non ci piaceva, comunque quantomeno si contrattava, ma ora non si contratta neanche più quello. Fatto questo, e cosa succede? Allora, fatta questa organizzazione del lavoro qui, gli effetti sulla salute sono abbastanza devastanti. Parentesi, la salute perché? Non solo come problema etico, che già basterebbe discutere di questo, ma la salute come cartina di tornasole di quelli che sono gli effetti, appunto, di un uso capitalistico della tecnologia.
Anche perché banalmente spesso si cade un po' nell'errore di pensare lavoro digitale, più digitalizzazione, come dire, aumento dello stress, e si pensa solo a quell'aspetto, questa palla che c'è, però c'è anche tanto altro.
Esattamente. Ci stanno, allora, regressione, diciamo, generale. Negli ultimi 20 anni abbiamo assistito ad un cambiamento totale di quella che è la composizione delle malattie professionali. Se prima, fino agli anni 90, noi avevamo la sordità, l'asbestosi, i tumori, le polveri, eccetera, eccetera, ad oggi il 90% delle malattie professionali sono soltanto i disturbi muscoloscheletrici, e di questo 80, il 15% è lo stesso sul lavoro. Le vecchie patologie sono solo una ignoranza estremamente esigua. Che cosa significa questa cosa qui? Che se aumentano quelle patologie per letteratura medica, insomma, è oggettivo, sono legate a ritmi e carichi che il corpo umano non riesce più a gestire, vuol dire che l'organizzazione del lavoro si è intensificata, e questo già l'abbiamo detto, ma che sta cominciando a causare sul corpo umano, cioè sta toccando i suoi limiti, e li ha anche sopravvalicati, tanto da creare questo tipo di patologie che nel tempo creano una disabilità, diciamo, cronica. Poi c'è lo stress è semplicemente, in termini, diciamo, banali lo dico, l'incapacità del lavoratore di far fronte all'intensificazione contemporaneamente al diminuire del proprio controllo sul lavoro. Cioè, quindi, più l'azienda mi richiede un carico pesante, meno io ne ho l'autonomia e il controllo, più vado in condizione di stress. Lo stress non è una malattia, lo stress è una condizione che comporta diverse patologie psicosociali. Quindi queste due forme qui, queste due elementi qui sono elementi che diciamo fondamentali rispetto alla condizione di salute che ho visto anche in queste aziende qui. Diciamo il 70%, allora solo il 18% dei lavoratori è sano, cioè non dichiara nessun disturbo. Il 70% dei casi invece dichiarati è statisticamente legato alle componenti, alle variabili sull'organizzazione del lavoro. Quindi questa roba qui è una mattanza, fra virgolette.
Che tra l'altro incide poi anche oltre a proprio le condizioni di salute, può scaturire anche negli incidenti gravi.
Sì, proprio sempre sull'organizzazione. L'infortunistica è questa roba qui. Cioè l'infortunistica anche è la disattenzione, perché poi molte volte si accollano al lavoratore il fatto che è disattento, ma la disattenzione
o la scarsa formazione,
cioè, eccetera. Ma la disattenzione è semplicemente perché tu non hai più l'autonomia sul lavoro, ti prestano con dei ritmi e dei carichi enormi e non riesci più a gestire neanche la tua prestazione fondamentalmente, e quindi ti distrai, quindi c'è lo stress e quindi succede quello che succede. Noi è 20 anni che non riusciamo più a comprimere morti sul lavoro. Cioè se negli anni 70 e 60 erano altissimi, però c'era una tendenza sempre in discesa sulle morti sul lavoro, dagli anni 90 noi abbiamo una linea piatta che non va mai sotto i 1000, ed è un prezzo che stiamo pagando a capitale fondamentalmente, semplicemente perché, per cui c'è la parte politica magari di cui dovremmo parlare, non so che ore sono, però
no, tranquillo, voi pure, sì abbiamo tempo
e che è questa, cioè se ora lo dico in termini anche storici, se il movimento dei lavoratori e le lavoratrici hanno negli anni 60 e 70 conquistato, ci piaccia come, quando, io non dico, però hanno conquistato, questo è un dato oggettivo, un controllo maggiore sull'organizzazione del lavoro, e quindi è stato grazie alle loro lotte che sono migliorate le condizioni di lavoro. Si vede l'assenza attuale di questo, si vede che i lavoratori, cioè i sindacati, i lavoratori in generale non sono più in grado di contrattare quell'organizzazione del lavoro, non sono in grado di frenare un'avanzata di scelte strategiche, e si vede dai numeri sulla salute. Quindi per questo ritorno a dire la salute non soltanto come problema etico, ma come cartina dei tornasole delle scelte di potere dentro ai luoghi di lavoro fondamentalmente.
Assolutamente. Ultimamente abbiamo visto qualche sprazzo, diciamo, di reazione, vabbè, sono anni che si vede in certi ambiti, però come dire, in parallelo c'è anche una cosa che abbiamo detto anche più volte a questi microfoni, anche abbiamo partecipato trasversalmente anche a degli altri studi, delle inchieste, indagini, e che purtroppo appunto il dato è che c'è anche molta disillusione, no, da parte di lavoratori, e che quindi non ci sia, come dire, volontà così di prendere forza, diciamo, di costituire appunto un possibile problema, tra virgolette, o comunque un possibile piatto della bilancia della discussione dell'organizzazione del lavoro con i propri superiori, ecco.
Esatto. E allora qua ritorniamo a quella parentesi che avevo messo da parte. Allora, se i lavoratori coscientemente tutti dichiarano alla fine di queste variabili, ho fatto una domanda sul rapporto fra lavoro e salute, sulla coscienza di questo, praticamente tutti dichiarano a stragrande maggioranza che sono coscienti del fatto che non solo il proprio lavoro è deleterio per la salute, ma è anche cosciente che questa dinamica avviene per scelte aziendali, contrattuali, no? Però la domanda finale, quando tu gli dici ma in fondo sei soddisfatto del tuo lavoro, E qui c'è la contraddizione, perché la maggior parte dice di sì. Allora, come è possibile che, no, questa è la domanda sociologica e anche politica, com'è possibile che a fronte di una coscienza del fatto che le condizioni di lavoro siano così deleterie, c'è anche una dichiarazione di una soddisfazione fondamentalmente di quel lavoro lì? Ora, si apre un mondo sull'interpretazione di questa cosa. La dico semplicemente in breve, in termini psicologici, ma non mi interessa questa roba qui, si potrebbe parlare di abbassamento delle aspettative sul lavoro. In termini sociologici e anche politici, bisognerebbe riprendere un grande argomento che negli ultimi 20 anni la nostra componente politica, la nostra parte politica ha messo da parte, che si chiama alienazione e reificazione sul lavoro, cioè non sapere cosa succede e non essere capaci al momento di avere una complessità tale, cioè un sapere operaio tale da cambiare quell'organizzazione del lavoro, e anche una reificazione, cioè un accettare fondamentalmente che quella dinamica lì sia fondamentalmente quasi naturale.
Assolutamente.
E quindi sì. Allora, è su questo elemento che ci dobbiamo interrogare, se ci domandiamo, cioè quando ci domandiamo come si può creare una nuova contraddizione, inteso in questi termini qui che dicevi tu sulle lotte per il cambiamento, eccetera. È chiaro che una lettura, diciamo, organizzativista, sì, verrebbe da dire, no, politicamente parlando, verrebbe da dire mancano le organizzazioni dei lavoratori, quelle sindacali arrancano e non si riesce. Poi è anche vero che oggettivamente la complessità e dell'organizzazione del lavoro, delle macchine, degli algoritmi, eccetera, non è più quella di 30 anni fa, è una cosa completamente diversa ed è una cosa molto più difficile, mi rendo conto. Cioè, tu fatti conto che le aziende oggi hanno pletore di tecnici che stanno lì a fare tutto in maniera specifica, eccetera, mentre i sindacati, i lavoratori, eccetera, al massimo mandano qualche delegato preparato, un RLS che manco sa bene cosa fare. Ora, cioè, sull'organizzazione del lavoro purtroppo in Italia è sempre stata una merce di scambio col salario. Fondamentalmente io contratto il salario, tu mi aumenti il salario, io mi sto zitto sull'organizzazione del lavoro. Ma non solo fai danno fisico, materiale, ma anche sul salario stesso. Se io mi aumento il salario 10-500 lire e poi però l'azienda mi fa aumenta il ritmo e mi fa produrre come se facessi 600 lire, e quelli ci hanno guadagnato il salario che ti hanno dato. Certo. Quindi, ok.
Che è un po' quello, giusto perché ne parleremo, finalmente abbiamo avuto conferma e riusciremo a trattare questo argomento più tardi intorno alle 9, e è un po' quello che tra l'altro mi viene in mente, appunto, l'esempio di Amazon, perché appunto sia c'è una forte aumento di digitalizzazione del lavoro e in più anche dei carichi, e nonostante questo appunto l'azienda riesce a, come è successo proprio questo 26 novembre che era minacciata dagli scioperi sul Black Friday, che invece appunto sono state un po' scongiurate con un accordo dell'ultima ora, in cui quello che si è risolto è un po' questo alla fine, nel senso si è dato in teoria qualche soldo in più cercare di appunto, cioè di, almeno sul discorso dei carichi di lavoro non mi sembra si sia fatto moltissimo. Adesso infatti poi ne parleremo dopo con Daniele Malamaci di Sicobas a riguardo, però è sempre un aspetto che poi passa un po' in secondo piano e che poi appunto più volte viene compensato con la parte pecuniaria, no? E quindi appunto uno dice vabbè, sopporto sempre in questa logica, così c'è tanto, almeno mi danno due soldi in più, però comunque è sempre una condizione passiva, diciamo,
sì,
in cui
fondamentalmente
uno...
sì, perché poi si arriverà al limite in cui, no? Ora, cioè io ho visto fra le aziende in cui ho fatto questa inchiesta, l'azienda di logistica, che è ancora peggio di Amazon, cioè lì stanno sperimentando delle cuffie dove ti arriva una voce tipo Cortana, no? Tipo Alexa, in cui ti dice prendi il pacco numero 2 alla corsia numero 5, prendimene 3, eccetera, e tu vedi che rispetto ai vari corrieri, eccetera, dove comunque fra lavoratori si parla, anche ad Amazon, comunque fra lavoratori si parla, lì c'è il silenzio totale, si sentono solo i carrelli in movimento, non c'è un isolamento dei lavoratori che vanno molto più veloce perché ogni 30 secondi ricevono un ordine, e questa roba qui in termini di salute psicologica è talmente deleteria che questi lavoratori si sognano questa voce la notte.
Mamma mia, un misto tra fabbrica e silent disco.
Esatto, allora cioè, stiamo andando verso quei film che prima erano fantascienza, certo, che oggi sono quasi reali, tant'è vero che il turnover lì è così alto che uno a mese se ne va fondamentalmente. Beh, quindi ora fino a che punto si può reggere? Questa è una condizione politica, non solo fisica, perché se è fisica io a un certo punto me ne vado dalla fabbrica, dall'azienda e via, perché oggi succede questo, no? Il fenomeno negli Stati Uniti molto ampio, dibattuto delle dimissioni al lavoro, quindi quella forma passiva di fuga dal lavoro, però manca quella forma attiva politica, io cambio il mio luogo di lavoro, cioè lotto per quella roba lì, con tutto che rifiuto il lavoro, cioè io sono uno per il rifiuto al lavoro fondamentalmente, per carità, però il passaggio è la trasformazione attiva di quei luoghi. Ora, fino a quando si sopporterà è una domanda a cui non c'è risposta. L'unica cosa che è ottimistica che mi viene da dire è un ricorso storico, cioè negli anni 60 le lotte dei lavoratori in Fiat eccetera sono partite proprio da questo elemento qui, dalle condizioni di lavoro che erano estremamente deleteri. C'era una forza politica, c'era un altro contesto, certo, che oggi manca.